Stamattina partiamo più direttamente dal Vangelo, che è un testo particolarmente intrigante, capace di farci affacciare sull'intimo di Gesù, su ciò che avviene dentro di Lui. È sempre molto parco il Vangelo di questi riferimenti, bisogna un po' scovarli nei testi. Ma quando si riesce a guadagnare qualche assaggio di questo, si aprono davvero degli orizzonti ampi, umanissimi. Uno di questi è proprio quello di oggi. Poche parole, pochi accenni, eppure è la possibilità di intuire il dramma che Gesù sta vivendo. E Giovanni non racconta durante la passione il momento del Getsemani, almeno nella modalità che gli altri evangelisti ci consegnano. E ci parla del Getsemani, ma per dirci dell'arresto di Gesù. Anticipa però l'essenziale qui, nel testo che abbiamo appena ascoltato. È qui che Giovanni pone il dramma di Gesù di fronte alla passione. Anche se, certo, lo presenta secondo la sua prospettiva e sottolineando sempre la dignità profonda di Gesù, ma è toccante, comunque, quello che ci consegna. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. L'anima mia è turbata. Sì, ma qui il turbamento non è semplicemente un movimento leggero dello spirito. È ben altro. Il verbo usato potrebbe essere tradotto con sono sconvolto, sono agitato, sono in agitazione, e sintetizza la descrizione che gli altri evangelisti fanno di Gesù al Getsemani. Pieno di spavento, triste fino alla morte. E penso sarebbe interessante entrare dentro questi atteggiamenti profondi. E penso ci consegnano lo sconquasso interiore di Gesù. È il dramma di Gesù di fronte al fallimento che si sta prospettando per Lui. Secondo Giovanni, certo, Gesù ha coscienza che l'ora che sta venendo è anche l'ora nella quale si dice la bellezza di Dio. Ma questo non toglie che viva il dramma profondo, serio, duro di questo momento. L'impressione forte del fallimento, della rottura radicale della vita e della speranza. Ha coscienza chiara Gesù che ormai gli si prospetta la fine, un uomo intelligente, sa leggere bene quello che sta avvenendo attorno a lui e lo sa bene che questa fine gli sta venendo incontro proprio nel segno del rifiuto del suo popolo, dei capi, di chi conta, di chi dovrebbe custodire la legge. Non è riuscito a scalfirlo il suo popolo, non è riuscito ad aprirlo a prospettive nuove, si ritrova con pochi discepoli, è proprio nella condizione di chi è buttato a terra, di chi è buttato via, di chi è scartato, di chi ormai non conta più nulla, di chi viene eliminato. La lettera agli Ebrei sottolineerà in maniera molto suggestiva che Gesù muore fuori da Gerusalemme, buttato fuori, come lo scarto, come l'immondizia, no? Non è degno neppure di morire in Gerusalemme. E penso che l'entrare un po' dentro l'intimo di Gesù sarebbe proprio interessante, eh? E un pochettino questi testi ci lasciano intravedere qualcosa. La bellezza e la grandezza, però, dell'umano di Gesù sta nel tentativo comunque di vivere questa vicenda, di viverla e di provare a leggerla dentro un atteggiamento di profonda fiducia, comunque, anche in questo momento, di profonda fiducia nei confronti della vita e di profonda fiducia nei confronti del Padre. Una fiducia che non è scontata, ma che deve ridirsi lui stesso dentro il turbamento e il dramma di questi momenti, ma che è essenziale. Non si comprenderebbe nulla del resto senza questa fiducia profonda che sta dentro una relazione intima costruita da sempre con il Padre e con i fratelli. Una fiducia che è già in sé uno sguardo positivo sulla vita. Che quando ti fidi vuol dire che in qualche modo intravedi già che c'è qualcosa di significativo nella vita. Vale la pena comunque di viverla, sta roba qua. Certo, questa stessa fiducia non è scontata, eh? È in se stessa un dramma. Va continuamente riguadagnata anche per Gesù, perché sarebbe troppo facile dire che questa fiducia è quella che sostiene tutto e basta. Certo che lo sostiene, ma è una fiducia con la quale anche lui si scontra, che sceglie, che deve riguadagnarsi, che deve rigiocare. Ridirsi in quel momento che ci si può fidare comunque della vita del Padre non è facile neppure per lui. Ed è la grandezza di un gesto che viene vissuto fino in fondo, consapevolmente. Questa capacità di affidarsi, di scegliere, di affidarsi nonostante tutto. E Gesù riesce, dentro questa fiducia riguadagnata, a dire che persino la morte potrebbe essere luogo di vita. E riesce a dirsi senz'altro che essa può essere il luogo dell'amore, e lui la vive così, come luogo in cui è possibile dire l'amore. Anche la morte può essere il luogo in cui puoi dire l'amore. L'amore per i fratelli, l'amore fiducioso per il Padre. Questa morte può essere il luogo dell'amore per i fratelli, perché qui dentro, nonostante la violenza, l'odio che gli vengono addosso, può tentare di vivere spezzando questo, vivendo nell'atteggiamento dell'accoglienza e del perdono e del dono questo momento. E già questa è una cosa estremamente grande, essenziale, eh? Spezzare la violenza non con la violenza ma con il perdono. Scegliere di vivere lì dentro in questo atteggiamento. E dall'altra parte ancora Gesù sceglie di vivere nell'atteggiamento dell'amore, del dono, perché vive quel momento, il momento della morte, come momento nel quale continua la propria fedeltà a quel volto di uomo e a quel volto di Dio che ha continuato ad accogliere e a donare ai fratelli. Per fedeltà, per amore fedele, muore. E può essere il luogo dell'amore per il Padre, perché Gesù continua proprio così a dirne la tenerezza. Gesù riesce a intuire che in quella morte lì può dire ancora una volta che lui, il Padre, vuol bene così, fino alla fine, attraverso la sua carne, ai fratelli. Con tenerezza estrema. E Gesù si dona perché si fida. Il dono di sé sta al cuore di questa fiducia. Si sente lui per primo dentro il dono del Padre, donato a se stesso da lui, in un atteggiamento di continua accoglienza, e insieme da lui donato ai fratelli. E Gesù non fa che abitare questo dono totalmente, lo ha inscritto in sé, lo ha interiorizzato, è qualcosa che fa parte di lui profondamente, è quella legge scritta dentro il cuore di cui parlava la prima lettura, sta dentro la nuova alleanza di cui parlava Geremia, è questa nuova alleanza. La metafora del chicco di frumento, così suggestiva, dice bene tutto questo. L'ha trovata nelle sue lunghe osservazioni della natura. Se ne è stupito, probabilmente, tante volte. Se ne è lasciato intenerire il cuore. Ora gli sembra che possa essere il modo con il quale leggere la propria vita in questo momento, la propria vita e le proprie scelte. Più ancora gli sembra il modo con il quale possa dire della propria fiducia nella vita e nel Padre. Può consegnarsi alla terra, può consegnarsi al dramma della morte, come il chicco di frumento si consegna alla terra e fiorisce. Ecco, mi sembra interessante. In questo modo Gesù in realtà ci consegna il suo intimo, ma ci consegna anche quello che lui vive come il cuore e l'orizzonte profondo dell'uomo. È di fatto a questo che ci invita a tendere. È su questo che ci invita a giocare e leggere la vita come esito del cammino di ognuno di noi, come esito del cammino dell'uomo, come esito del lungo cammino educativo per ciascuno, per noi stessi, per i figli, i ragazzi. Quel cammino che porta l'uomo ad imparare a donarsi, a vivere il dono nella relazione con gli altri, con il marito e la moglie, tra compagno e compagna, con i figli, con gli amici, con l'altro bisognoso, in maniera libera e gratuita, nella possibilità di spendere la vita per l'altro fino al dono totale di sé. Non capita molto questo nella sua forma estrema, nella vita che viene donata proprio perché si muore in questo dono. E probabilmente nessuno di noi lo desidera, lo sogna e magari facciamo fatica anche a vedere lì la possibilità di un dono davvero umano. Anche se quando capita realmente per qualcuno ci colpisce per la profonda dignità e per la profonda bellezza di questo. Facciamo fatica a riconoscerlo, ma dall'altra parte quando lo vediamo realizzato ci accorgiamo che lì sta la bellezza dell'umano. La vita di una madre Teresa che spende tutto, o la vita dei monaci di Tibirin che vengono uccisi, o la vita di personaggi come Annalena Tonelli o tante altre figure, Borsellino, tanti altri, che vediamo in realtà dare la vita, ci accorgiamo che realizzano l'umano, ti dicono la bellezza del dono. E allora mi pare estremamente interessante questo. Ti viene detto che in fin dei conti questa forma qui, la forma del dono è una forma profondamente umana, e che se facciamo fatica ad entrarci. E insieme mi pare ci viene riconsegnata come possibilità di cammino autentico, vero, anche per noi, non per giungere a donare la vita necessariamente. Questo penso non siamo immediatamente chiamati, ma a vivere l'atteggiamento profondo del dono sì, e a educare a questo sì. E allora mi pare che sia interessante pensare proprio anche un po' al cammino dell'educare in questa direzione, anche perché in realtà diventa poi ciò che dice l'esito profondo di questo cammino. Mi permetto di sottolineare proprio un paio di cose veloce che potrebbero un po' accompagnarci, no? Una di queste è prima di tutto quello dell'aiutare, aiutarci reciprocamente, e l'aiutarci personalmente, e l'aiutare i figli a dare valore a questa forma di dedizione alle varie forme di dedizione e di dono che si incontrano nella vita. Diventa importante aiutarci e aiutarli a riconoscerle, ad apprezzarle davvero, a leggerle come profondamente vere, significative, e magari a leggere come non così importanti e vere quelle forme invece che dicono violenza, chiusura, egoismo. La capacità da questo punto di vista di provare a dedicare del tempo a interpretare anche i fatti della vita, perché no? A leggere i giornali in un certo modo, a leggere le notizie in un certo modo, a rileggere ciò che avviene. È probabilmente qualcosa a cui non siamo molto abituati, o che ci diventa difficile anche per i tempi stretti che abbiamo. E però mi pare che sia invece luogo di fondamentale importanza nell'educare, no? Trovare gli spazi per rileggere e interpretare ciò che viene, e magari per riconoscere quelle forme autentiche di servizio e di dono che ci sono attorno a noi. L'altra ancora, pure molto semplice, è di educare a quelle forme di dedizione e di volontariato che troviamo in casa, in quartiere, attorno a noi, no? L'educare i ragazzi, ad esempio, anche a porre qualche servizio in casa. Molto spesso li trattiamo come i principi, che sono serviti in tutto, no? Forse l'aiutarli a vivere invece qualche servizio e a prendersi a cuore qualche servizio, l'aiutarli a vedere alcune possibilità di attenzione a chi ha bisogno, l'attenzione a qualcuno che soffre, qualche forma di volontariato, perché no? In questi giorni si è concluso in oratorio il mese del servizio per i ragazzi degli atelier, e mi sembra molto interessante, no? Questo educarli a prendersi a cuore alcune cose dell'oratorio, alcune situazioni, alcune persone. Mi pare che sia una maniera interessante, no? Di educare, e forse ci è consegnata un po' come attenzione. Ecco, certo, sempre con l'attenzione non semplicemente a domandare dei gesti, ma ad aiutare l'interiorizzazione dei gesti. La prima lettura ci rimandava fortemente a questo, anche la seconda. L'interiorizzazione, il renderli propri, profondi, il farli entrare profondamente dentro di sé, il comprenderne il senso, il rileggerli. Questo diventa profondamente educativo. Non voglio aggiungere altro. La prossima settimana, la settimana santa, penso ci aiuterà a metterci in cammino per vivere il dono di sé da parte di Gesù, per contemplarlo, ma anche per entrarci. Vorremmo viverla proprio un po' così, anche come cammino educativo per noi, per i nostri ragazzi, ma per il cammino profondo di ciascuno.